Io vorrei fare una piccola premessa necessaria. Quando si parla di profeti in Israele, si parla di un gruppo di libri molto precisi e di un periodo altrettanto delimitato e preciso. Anche se la parola profeta, Nabi, esiste anche da prima che abbiano cominciato a scrivere i loro libri in questi ultimi profeti. Per esempio, lo stesso Abramo è considerato un profeta. In uno degli episodi della vita di Abramo, il suo ospite più o meno grato viene avvertito dal Signore Dio che il suo ospite è un Navì, attento che è un profeta. Quindi bisognerebbe stare molto attenti. Profeta parrebbe di poter sintetizzare nella dizione comune dell'epoca biblica è una persona che è in contatto verbale permanente col Signore Dio, che dialoga col Signore Dio. Ricordate di Abramo che addirittura contratta col Signore Dio quante persone per bene ci devono essere a Sodoma per poter salvare tutti gli altri dalla distruzione. Quindi c'è un dialogo permanente. Ma se parliamo dei profeti come gruppo di autori e di predicatori, direi che dobbiamo delimitare il loro periodo soprattutto in due tipologie: i profeti che non hanno lasciato niente per iscritto e che compaiono nelle storie bibliche ai tempi dei re, soprattutto ai tempi di David, e soprattutto per rimproverarlo, soprattutto per tenere attenta la sua moralità e il suo comportamento corretto. Ci sono già profeti di corte già in quei periodi là. Dopodiché si passa al periodo profetico vero e proprio, più proprio con questo nome, che è il periodo dei profeti scritti, cioè quelli che lasciano dei libri. Sono in tutto 15. Di questi 15, 3 sono testi massicci, piuttosto grossi, Isaia, Geremia e Ezechiele, e 12, che sono chiamati globalmente con una parola aramaica e non ebraica, Tresar, che vuol dire 12 in aramaico, e che sono profeti di dimensioni molto più piccole di questi primi tre, ma di contenuti piuttosto importanti, anche perché i primissimi profeti scritti appartengono a questa seconda categoria, non sono i grossi profeti. A questo punto si pone la domanda: dal punto di vista della società ebraica dell'epoca, a che cosa appartenevano, a che gruppo appartenevano i profeti? C'erano dei gruppi che erano egemoni e direttori della società ebraica, guide della società ebraica, e questi appartengono quasi esclusivamente al periodo dei re. I re che sono per tre volte re unitari di tutto il regno ebraico dal confine libanese siriano fino al deserto del sud, da Saul, David e Salomone. Questi sono gli unici re globali. Poi ci sono due regni separati che a volte vanno d'accordo, molte altre volte invece sono rivali fra di loro e hanno anche delle caratteristiche culturali differenti, e sono il regno di Israele al nord, con centro a Shomron, detta Samaria in lingue europee, e il regno del sud, quello della Giudea, dove continua la dinastia davidica. Questo è molto importante, molto più piccolo, molto più debole, ma nel quale c'è un monumento eccezionale che rimarrà nella storia, nel pensiero ebraico, come un monumento non sostituibile: il santuario. Io non vi parlo di tempio, perché tempio è una terminologia abbastanza ambigua. Vi parlo di santuario perché in ebraico questo edificio glorioso, due volte distrutto, eccetera, si chiama Bet HaMikdash. Kadosh vuol dire santo, sacro, quindi santuario è la traduzione corretta in italiano. Non è ambigua, si sa di cosa si parla. Non si può parlare di andare nella comunità ebraica di Padova a vedere il suo santuario, perché non è un santuario, è una sinagoga. Non si può andare a Venezia a vedere il santuario, perché ce ne sono cinque, ma cinque sinagoghe, non santuari. Anzi, ai tempi di Ezechiele pare che alle sinagoghe avessero dato un nome di un pochetto di santuario, un pochetto, ma non proprio un santuario vero e proprio. Allora, il problema dell'epoca regale. Nell'epoca regale ci sono due categorie di persone che sono in realtà i gruppi dirigenti della popolazione ebraica. Uno è la corte regale, ovviamente, e l'altro è la corte sacerdotale, la quale certamente si occupa della liturgia del santuario, però ha due caratteristiche. Uno, che si tratta di un gruppo di persone appartenenti alla stessa tribù originaria. Secondo, che si trasmette molte volte di padre in figlio l'incarico di sommo sacerdote. Quindi esiste una specie, non proprio esattamente vera e propria dinastia, ma una specie di dinastia anche nell'ambiente sacerdotale, che non è soltanto incaricato del culto del santuario, dei sacrifici, delle offerte, delle libagioni, non è incaricato solo di quello, ma è anche incaricato di istruire, di insegnare. Pare che siano loro, sono dei testi dei quali vi faccio grazia in questo momento, che parla di loro come quelli che conoscono la dottrina, che la insegnano, che possono insegnarla e custodirla e sorvegliare la sua esecuzione. Questi due sono i gruppi principali. E allora si pone la domanda: e i profeti a che gruppo appartengono? All'uno o all'altro o a un terzo gruppo? Sono una categoria a sé? E qua la risposta è necessariamente ambigua, perché in realtà sono una categoria a sé, ma non una categoria strutturata e organizzata. È vero che in certi versi si parla dei figli dei profeti, ma attenzione, questi figli dei profeti non sono figli naturali, non sono quelli che hanno procreato, sono gli allievi dei profeti, si chiamano così Bnei Levim, sono i figli, gli allievi dei profeti, ma nell'insieme sembra che questi profeti siano un po' dei cani sciolti, siano un po' degli parlatori che non si sottopongono a particolari discipline organizzative di gruppo, ma che intervengono spontaneamente e addirittura con passionalità notevole quando c'è qualche cosa che li rende irascibili, li rende protestatari. Quali sono queste cose? Queste cose possono essere, dal punto di vista del regno, quello che succede in tutti i regni più o meno, la possibilità che il regno diventi una sede di decisioni arbitrarie, di decisioni non giuste, di decisioni che permettono al re di approfittare del suo potere per ottenere dei privilegi. E questo non posso raccontarveli tutte, perché altrimenti invaderei troppo tempo, ma uno di questi esempi lo troveremo proprio in Elia, uno di questi esempi di protesta contro l'arbitrarietà e la prepotenza della gestione del potere regale. Quindi non può appartenere a quella categoria di potere, perché protesta quando questo potere, soprattutto nei confronti delle categorie sociali più deboli, esagera, va al di là di quello che gli è lecito al re, e lo vedremo subito. non può appartenere neanche alla categoria del santuario, perché è vero che non si oppongono, che nessun profeta si oppone mai al culto centrato sul santuario unico e centrale che è quello di Gerusalemme. Però è anche vero che questa loro non contrarietà è collegata strettamente con una ideologia molto più larga del santuario. Questa ideologia è fondata sopra il messaggio della Torah, il messaggio biblico dei primi cinque libri della Bibbia, le norme dei primi cinque libri della Bibbia, la raccomandazione di essere puri, di comportarsi bene, di raccomandare la fratellanza fra le genti, di non utilizzare a scopi personali dei privilegi di guida del santuario. Quindi hanno una ideologia ben precisa che deriva loro storicamente, perlomeno secondo quello che noi leggiamo nella Bibbia, dalla rivelazione sinaitica, dalla rivelazione sul monte Sinai. Quello è il modello che loro richiamano, e questo modello significa soprattutto per quei tempi essere fedeli al Dio unico di Israele, che non ha forme materiali visibili, non è un Dio che possa essere concepito come un re molto più re di altri re, anche se viene chiamato re dei re dei re, ma perché è qualche cosa di più e che deve essere strettamente distinto sia dalla fede sia dal modo di prestare il culto agli dei molteplici dell'Olimpo cananeo, perché anche l'Olimpo cananeo, come tutti gli Olimpi, ha parecchi dei. Uno è il Dio principale, è quello più importante di tutti. Anche Giove è il più importante di tutti, anche Zeus è il più importante di tutti. Nell'Olimpo cananeo il più importante di tutti è il Baal, termine che poi si trova ancora anche in toponimi anche moderni. Allora, questo Baal è il dio dei Fenici soprattutto, ma anche dei Cananei, che sono un gruppo di popoli abbastanza affini al popolo ebraico, che parlano una lingua molto simile a quella ebraica, ma che hanno un culto, una fiducia, una fede, un modo di credere radicalmente diverso. E naturalmente la vicinanza rende possibili dei momenti di confusione. E qua entra in ballo Elia. Però prima di parlare di lui bisogna parlare della situazione oggettiva in cui compare. Elia compare nel regno del nord. C'è qualche motivo particolare? Sì, c'è qualche motivo particolare. Il regno del nord confina in maniera molto stretta, a quanto pare addirittura almeno una delle tribù che costituiscono il regno del nord era strettamente collaborativa con i Fenici per fare commercio transmarino, per andare con le navi, per fare come loro navigavano e facevano grande commercio internazionale. Quindi un'influenza reciproca era facile, visto che lo stesso costume di vita li avvicinava. E qua ci siamo. In Samaria governava un re che in ebraico si chiama Ahav e che in italiano si chiama Acabbo, e credo che tutti l'avete sentito nominare, il quale, non posso dire era un buon re, cattivo re, era certamente un re abbastanza debole dal punto di vista caratteriale, il quale aveva sposato come regina una fenicia che si chiamava Isabel, in italiano si direbbe Isabella praticamente. Questa era una fedele del Baal, era veramente, apparteneva alla religione cananea del Baal e favoriva e seguiva le indicazioni, gli insegnamenti dei sacerdoti del Baal. E a questo punto, come si può immaginare, mentre il re era occupato a fare il re, la regina era occupata a introdurre il culto del Baal all'interno della società del Regno di Israele del Nord. Questo è il quadro, questa è la cornice di carattere più generale, secondo quello che ci racconta la Bibbia. Io non invento niente di mio personale, naturalmente. E in mezzo a questa situazione, in mezzo a questi conflitti potenziali o reali, compare Elia. Elia compare senza nessuna premessa. È una cosa molto interessante, perché a un certo punto compare un versetto del testo biblico che dice: Elia il Tishbita, cioè dicendo di dov'era, della zona da quale proveniva, si alzò e disse, comincia subito in questa maniera. E effettivamente nel rapporto fra Elia e della prima parte, nella parte forse l'importanza più preparatoria, più che altro, è il rapporto del profeta col re. Ma un rapporto molto conflittuale, per tutti e due i motivi. Per motivi dell'arbitrarietà nel sociale e per motivi del non mantenimento della tradizione sinaitica alla quale il profeta richiama il re. Per due motivi che vanno avanti in parallelo uno con l'altro. Elia quindi è vigoroso, parla col re, lo rimprovera, e il re che si sente talmente investito del suo compito regale da sentire quasi, ma questo succede anche al giorno d'oggi, succede anche nelle società occidentali, non tanto lontano da noi, da sentirsi quasi lui il vero rappresentante del popolo sul quale lui regna, e identificando i suoi interessi personali con quelli del popolo sul quale regna. Sono io un popolo. Non è una malattia unica nella storia dell'umanità, quindi è inutile che ci soffermiamo di più, perché vedo dai sorrisi che mi avete capito a sufficienza. Uno degli esempi è la vigna di Naboth. La vigna di Naboth, questo povero uomo che ha soltanto questa vigna e che il re desidera, vuole fare sua. Non guarda spese. Naboth diventa la sua vittima sacrificale, e lo accusano di cose così che non ha mai commesso, e lui si impadronisce della sua vigna. E a questo proposito sono delle frasi bellissime, perché la frase con la quale Elia affronta il re è di poco più di due parole, ma talmente significative che ve le devo dire. Lo affronta dicendogli, lo dico in ebraico poi ve lo traduco, harazzata vegambiarashta, punto. La predica è tutta qua, ma il significato è: hai assassinato e hai ereditato, cioè acquisito il suo patrimonio. C'è tutta l'accusa possibile, immaginabile, brevissima. Questa è la forza della profezia, di sapere condensare, non dilungarsi in lunghe aringhe, ma condensare in poche parole, addirittura due, che però colgono nel segno, al punto che il re, quando lo incontra, anche questo non è, non siamo abituati a queste forme, gli dice: sei tu qui diffamatore di Israele, non diffamatore del re, ancora poteva ancora, diffamatore di Israele, in quanto uomo che impugna le attività poco corrette, a dir poco, del re, diventa il re, diventa Israele, e se dice male del re è fuori da Israele, basta, chiuso. Qua c'è un piccolo dettaglio molto interessante, non vi faccio la storia tutta nei dettagli, leggetela, perché tanto c'è anche in italiano, si può leggerla, ma io vi voglio sottolineare alcuni elementi. Uno degli elementi della storia di Elia è il periodo della siccità. Lasciamo stare come si esce dal periodo della siccità, ma proprio poco dopo che il re lo chiama diffamatore di Israele, comincia a vedere una nuvoletta lontana che sale dal mare, che fra poco è, e prevede già che arriverà finalmente la pioggia. Ma questo avverrà dopo. Ma comunque voglio arrivare subito a questo. E allora, in questo punto, Elia dice al re: corri subito sul tuo copio, perché altrimenti non fai in tempo che verrà una pioggia torrenziale che ti impedirà di tornare verso casa. Il re pare che gli obbedisca, ma lui fa qualcosa di più. Lui si stringe la cinghia e corre come un maratoneta, altro che maratoneta, perché scavalca i cavalli del re, arriva molto prima, per non far aspettare il re che arrivi anche lui. Allora, qual è il problema? Allora, lui rispetta il re e lo serve o lo rimprovera? Qual è l'atteggiamento che lui ha nei confronti del re? E c'è il commento tradizionale ebraico che dice: lui disprezza il re, rimprovera il re, non accetta questo re, ma rispetta l'istituzione. Per lui l'istituzione va rispettata e quindi, in quanto istituzione, deve arrivare prima lui e farsi trovare sul posto. Interessante questo, e potrebbe permettere tutta una serie di considerazioni che lascio a voi naturalmente. Il secondo aspetto molto importante, io non gli darei una grandissima importanza. È chiaro che in quei tempi non c'è molta scelta, non c'è la polemica così per la polemica, non si termina col voto, non si termina, si termina col massacro, là ci si ammazza molto facilmente. La regina Isabel ha fatto uccidere quasi tutti i sacerdoti e i profeti del Dio unico. Ma quando poi Elia avrà il sopravvento, perché lui, la sua preghiera al Dio unico farà venire la pioggia, la preghiera al Baal dei sacerdoti e profeti del Baal non farà venire la pioggia, e lui, per dimostrare la potenza del Dio unico, farà una cosa molto, molto pittoresca, molto romanzata, cioè costruisce un altare, nei canaletti che fa intorno all'altare riempie di acqua la legna per fare il fuoco, per consumare il sacrificio, cioè fa tutto quello che non si dovrebbe fare per poter far consumare il sacrificio, e viene la fiammata dal cielo che asciuga tutto e che brucia il sacrificio. Io, che sono un pochettino quello che rompe le scatole, guarda i dettagli e dico: ma se c'era quella siccità che c'era, da dove ha trovato tutta quell'acqua? Ma pazienza, non ha importanza, ci rendiamo conto che tutta quell'acqua è un simbolo, è una metafora. Dio può tutto, perché è Dio sul serio, perché è Dio vero. Gli altri non fanno delle gestualità che noi rifiutiamo, si fustigano per poter convincere il Baal a dare loro retta. Il Baal non dà retta per niente. Queste sono due culture religiose completamente divergenti. Infatti fustigarsi è proibito dalla Torah. E questo fa parte anche ancora del primo capitolo delle vicende di Elia e di Ahab. Ma poi viene il capitolo più bello di tutti. Il capitolo più bello di tutti è quando Elia deve nascondersi e fuggire. E non ve lo racconto tutto perché è molto lungo. C'è il problema dei corvi che gli portano da mangiare, ma non si sa neanche, i commentatori sono incerti se sono proprio corvi o se non sono esseri umani che si chiamano di nome Orev, che vuol dire corvo. Quindi, ma è una cosa del tutto secondaria, quella veramente secondaria. perché quello che conta è che Elia a un certo punto, dopo aver trionfato e aver messo a morte i sacerdoti del Baal, se ne va perché la regina Isabel vuol far vendetta e lei ha il potere materiale in mano, se ne va, scappa. E questo potrebbe anche a un moderno dire: bravo, ha fatto quello che doveva fare e poi scappa. Sì, lasciamo stare la nostra mentalità moderna da duello all'arma bianca, non è questa. Quello che ci interessa è dove scappa. E l'unico che noi conosciamo che scappando va al monte Horeb, cioè al monte Sinai, al monte della rivelazione. E qua io dovrei dirvi subito un po' di cose della tradizione ebraica su Elia. La tradizione ebraica fa il possibile, non fa uno sforzo molto, molto particolare, per far vedere che Elia è una specie di secondo Mosè. Mosè è quello che ha fatto uscire, per ordine, con l'appoggio divino, gli ebrei dalla schiavitù egiziana. E Elia li farà uscire da un'altra schiavitù. Non dico quale, perché bisogna proprio intuirla, e spero che tutti l'avrete intuita leggendo la storia. Ma i paragoni fra Elia e Mosè sono formali, sono puramente di aspetto esterno, ma servono nel linguaggio biblico per dire: state attenti voi che leggete, perché questo è equivalente a Mosè. È un uomo di tali dimensioni che è equivalente a Mosè. Lui parte per il Sinai e ci arriva a piedi dopo 40 giorni. Quanti giorni è stato Mosè sul monte Sinai per avere il tavolo della legge? 40 giorni. Non è un caso, no? Non mi interessa, forse erano 41, forse 39. Mi interessa come viene presentato. Il linguaggio biblico dice questo: 40 l'uno, 40 l'altro, sono equivalenti, non identici, equivalenti, non è la stessa cosa. Ma poi tutta una serie di altre cose. Quando Mosè ha voluto avere un'immagine della gloria divina, Dio lo ha fatto nascondere in una caverna perché non poteva guardare altro che la parte posteriore del carro e della visione della teofania, perché altrimenti non sarebbe sopravvissuto. Bene, quando Elia arriva sul monte Sinai, viene messo dentro una caverna, si rifugia dentro una caverna. Subito sorge la domanda: ma era la stessa caverna di Mosè? Non ha nessuna importanza. E il fatto che a noi lettori ci viene detto caverna di qua e caverna di là, e ci costringe inevitabilmente a porci la domanda: ma allora forse era la caverna di Mosè? Basta fare la domanda per dire altra equivalenza, è la domanda che basta. Che sia sì o che sia no, il fatto che questo episodio mi ricorda un episodio avuto da Mosè è segno di equivalenza fra le due figure. Questo è il modo biblico di raccontare. E di queste equivalenze ce ne sono parecchie altre, e la tradizione successiva talmudico rabbinica ne elenca una quantità per far vedere questa equivalenza fra i due personaggi chiave della storia ebraica. Vorrei soltanto per Elia aggiungere un'ultima cosa. Quando Elia aspetta la sua visione divina sul monte Sinai, vede arrivare un vento feroce che sradica gli alberi e gli viene detto: Dio non è nel vento, quindi non è nella violenza. Poco dopo viene un terremoto, Dio non è nel terremoto. Viene un fuoco divoratore, Dio non è nel fuoco. E c'è quella frase bellissima che si commenta da sola: dopo il fuoco c'è un suono di sottile silenzio. in ebraico kol dmama daka, suono di silenzio. Se ci fossero qua dei musici, capiscono anche dal punto di vista musicale, perché il silenzio ha un suono. In un partito musicale la pausa ha un suo suono. Ma capirlo e assorbire questo concetto ci impone una grossa fatica che il testo ci dice: fatela questa fatica, non la fa nessuno per voi. Se volete farla, se vi sentite di farla, fatela. Voi suono di sottile silenzio. Dopodiché il compito di Elia finisce. Dio gli dà alcune mansioni di consacrare un successore al trono di Aram, della Siria, di consacrare un altro e di consacrare Eliseo come suo successore, perché lui ha finito. E credo bene, ha raggiunto il massimo della rivelazione possibile e quindi ha finito. E qua c'è un'analogia che non è proprio un'analogia, è un ulteriore passo. Come finisce Elia e come finisce Mosè? Non finiscono nello stesso modo, ma Mosè viene sepolto da Dio e nessuno sa, si parla di un monte, ma questa è una tradizione molto molto successiva, nessuno sa, nessuno deve sapere dov'è la sua tomba, perché Dio l'ha sepolto e passa il comando a Giosuè. Quanto a Elia, la situazione è un po' diversa, ma non radicalmente diversa se ci pensiamo bene. Elia, di fronte al suo esterrefatto successore Eliseo, viene preso da un carro di fuoco con cavalli di fuoco e portato in cielo. Non ne sappiamo altro. Il resto viene dopo. Allora, come viene utilizzata questa figura che diventa veramente mitica, con un rapporto particolare col Signore Dio? Forse un rapporto del genere ci dà soltanto, del genere, ma molto più basso, ci dà soltanto un altro personaggio biblico del principio del libro della Genesi, che si chiama Enoch, quello forse è l'unico che ha un rapporto così personale con Dio. Dio l'ho preso con sé perché egli aveva camminato con Dio mentre era vivo, l'ha preso con sé. Non sappiamo bene cosa voglia dire, ma questa è l'unica altra personalità che ha questa caratteristica. Non c'è dubbio, questa figura è rimasta una figura assolutamente unica nella tradizione ebraica. Allora, vediamo cos'è questa unicità, e con questo cerco di concludere la mia parte, e dopo lascio la parola a Paolo. Cos'è questa unicità? Prima di tutto, la sua unicità è quella, questa è la parte più importante, è quella di essere colui che alla fine dei tempi annuncerà l'arrivo del Messia. È lui che è incaricato di ricomparire per annunciare l'arrivo del Messia. Questo ricomparire è un grosso problema per Elia, perché non sappiamo come ricompare. Può ricomparire in 100.000 modi. E infatti nella tradizione leggendaria ebraica lo vediamo comparire come maestro che spiega la dottrina ai sapienti, lo vediamo comparire come un viandante che porta qualche notizia eccezionale, lo vediamo comparire in tante maniere diverse. Certo è che uno dei suoi compiti principali è quello di mantenere vivo lo studio della dottrina ebraica. Nel Talmud ci sono dei casi nei quali i maestri, discutendo, non possono arrivare a nessuna decisione. Ci sono posizioni diverse che si equilibrano, e allora esiste nel Talmud molto spesso questa strana parola, teku, che in linguaggio moderno, un po' cambiato come vocali, significa il pareggio in una partita, in una gara. Ma là un pareggio, sì, c'è un pareggio, nel senso che nessuno dei due prevale sull'altro. Ma Teku è considerato un acronimo di una frase in aramaico che, detta in italiano, significa il Tishbita, cioè Elia, verrà a risolvere quesiti e dubbi. Il che significa? Lui sa come si risponde correttamente a questa domanda. Noi non sappiamo arrivarci con la nostra logica e con la nostra dialettica, aspettiamo Elia e lui ci dirà qual è la verità, qual è la soluzione corretta. E questo vuol dire introdurre la personalità e il mito di Elia nello studio quotidiano che viene fatto per generazioni su generazioni di commento, di spiegazione dal testo biblico. E questo forse, io direi che questo rappresenta veramente il legame continuativo e permanente dell'immagine e figura di Elia nella tradizione e nella vita culturale tradizionale ebraica. Ma poi ci sono una quantità di altre presenze. Sì, è stato detto giustamente prima, qualunque sinagoga degna di questo nome ha un bel seggiolone tipo trono che si chiama la seggiola di Elia, che è la seggiola sulla quale si fanno le circoncisioni. Ci sono occasioni numerosissime nella liturgia ebraica nella quale si ricorda Elia. Pigliamo la cena pasquale, il sedere di Pasqua. La cena pasquale si usano bere quattro bicchieri, e quattro bicchieri simbolici. E sì, però ce n'è un altro. Allora, perché sono quattro? La risposta dei commentatori tradizionali è che ci sono quattro verbi nel testo dell'uscita dall'Egitto: vi riscatterò, vi porterò fuori, vi porterò. Sono quattro verbi ai quali corrispondono questi quattro bicchieri. Cosa vuol dire? Vuol dire non che i bicchieri ti fanno ricordare ognuno un verbo, ma che c'è sempre il solito simbolo che vuol dire il bicchiere sta per qualche altra cosa. Quattro bicchieri stanno per ricordarti di capire cosa dicono quei verbi. Allora il quinto bicchiere è detto il bicchiere di Elia. Allora c'è il modo popolare di interpretarlo, che dice che se venisse adesso Elia col Messia, cosa facciamo? Lo invitiamo o no al sedere? E certo, e gli diamo un bicchiere per lui. Io, in maniera molto poco rispettosa, dico: povero Elia, dovrebbe ubriacarsi se dovesse bere in tutti i sedere un bicchiere per volta. È chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Non è proprio questa la spiegazione. La spiegazione è un'altra. È che c'è un quinto verbo. E darò loro la terra che ho promesso ai loro antenati. Allora, i bicchieri sono quattro o cinque? Bisogna decidere, perché bisogna preparare la tavola, bisogna preparare la cena pasquale, non si può dire aspettiamo chissà quando. E la risposta è la solita risposta. Quando verrà Elia, ci dirà lui quanti erano i bicchieri. La solita risposta che non sappiamo arrivare con le nostre forze, con questa nostra povera mente, però Elia sarà lui che ci farà da maestro anche in questa occasione. In più, non posso raccontarvele tutte perché sarebbero troppe. Ci sono leggende sulla presenza di Elia, ci sono leggende sul gruppo di studiosi che non aveva capito che quel mendicante che chiedeva di venire alla loro porta era il profeta Elia, che era mascherato da mendicante, ma che, avendolo misconosciuto, ha continuato le sue migrazioni. Peccato, avevate il Messia a portata di mano, ve lo siete fatti scappare. Cose di questo genere si moltiplicano. Ci hanno scritto novelle, ci hanno scritto poesie, ci hanno scritto di tutto, e questo potete immaginare quanto abbia influito io vorrei soltanto darvi il modo come si conclude non soltanto di Pasqua, come si introduce Elia nella tradizione cultuale ebraica tutte le settimane. Quando finisce il sabato, per esempio ieri sera, verso sera, quando vengono le tre stelle fatidiche, il sabato si esaurisce e comincia la settimana lavorativa, si fa la cosiddetta Havdalah, la cosiddetta distinzione, cerimonia di distinzione della giornata di riposo e sacra del sabato e nei confronti delle giornate lavorative, delle altre sei giornate lavorative comuni. C'è una preghiera ben codificata per questa cosa, anche molto suggestiva, ma è quello che è interessante che prima della preghiera si usa, io credo in tutte le comunità, io credo indipendentemente dal tipo di cerimonia, dal tipo di musica, dal tipo di melodia, credo che si faccia dappertutto. Io non ho ancora incontrato una comunità ebraica dove non si canti questa... Si fa un canto al profeta Elia, prima di fare questa cerimonia della distinzione tra la giornata sacra e le giornate lavorative. E questa invocazione di Elia ve la leggo per farvi sentire anche il suono delle parole, è breve, prima in ebraico, poi ve la traduco in italiano. E con questo vorrei chiudere. Questa canzone dice Eliahu Hanavi, Elia il profeta, Eliahu HaTishbi, Elia il Tishbita, Eliahu HaGiladi, lo stesso, la regione, Bimhera Yavo Elenu, presto venga da noi, Eliahu Hanavi. E qua c'è un verso un po' diverso, un verso che io ho imparato in Israele, che in Italia e in Europa non si canta, e si ripete Eliahu Hanavi, e invece là si dice Bimhera od beyameinu, presto ancora ai nostri giorni. Quindi è più pratico, no? È più operativo, presto nei nostri giorni, non chissà quando, in Mashiach ben David, col Messia figlio di David. Ecco, questo è il modo come Elia è sempre presente, non soltanto nelle preghiere, nelle leggende, nei commenti, ma anche nel vissuto della tradizione religiosa ebraica.
E io sarò, come diceva quel Hamor, molto circonciso, diceva così. Sul profeta Elia, Amos ha detto delle cose bellissime e ce l'ha, diciamo così, reso non una memoria, ma, come si suol dire nel linguaggio liturgico, un memoriale. Io, mentre lui parlava e parlava della morte di, diciamo, della fine, non della morte, della fine di Mosè e di Elia, che queste due figure, che come ha detto Amos sono state anche in qualche modo accoppiate, secondo il disegno di Dio hanno avuto una fine, una tragica e l'altra sublime. La morte di Mosè è certamente una fine tragica, nel senso che Dio gli ha detto delle cose terribili, gli ha detto, dopo che Mosè aveva per 40 anni faticato a condurre, a mantenere e condurre il popolo dall'Egitto verso la terra santa, Dio gli dice: questo paese io te lo mostrerò, ma tu non rientrerai. E sull'Oreb, che poi è il Sinai, sull'Oreb, gli fa vedere, come dire, una specie di panorama mistico della Terra Santa. Ora, io ho sempre considerato questo episodio come una tragedia, una delle massime tragedie della Bibbia, perché Mosè aveva rinunciato alla regalità faraonica, al vivere da principe in Egitto, e si era impegnato nel deserto con un popolo su cui non poteva contare tanto. E adesso, quando questa vita di sforzi, di fede, di fatica stava per realizzarsi, Dio gli dice: tu non ci andrai, te lo farò vedere da lontano, ma non ci andrai. E veramente questa è una delle, come dire, delle esemplificazioni del famoso detto di Rabbi Tarfon nei Pirkei Avot: non state compiere l'opera, ma non sei libero di sottrartene. E quindi c'è una differenza enorme tra la fine di Mosè e quella di Elia, perché Elia viene rapito in cielo e Mosè viene sepolto nel deserto. Se, come ha detto Amos, secondo una interpretazione midrashica, è stato Dio a seppellire Mosè. Ma torniamo a Elia. Elia, vissuto nel IX secolo prima della nostra era, è maneggiato da Dio. Il capitolo 19 del primo libro dei Re, e nella Bibbia CEI è intitolato Elia sull'Oreb, che, come dicevo prima, è il Sinai. La fonte deuteronomistica chiama il Sinai Oreb. Elia desidera morire perché si sente perseguitato dalla perfida Jezabele, che la regina che vuol fargli la pelle. E quando si parla di Jezabele, io faccio sempre una parentesi per ragioni personali, per motivi personali. C'è un'altra Jezabele, che è Isabella la Cattolica, che è stata, sotto tutti i punti di vista, una copia di Jezabele. E che io sia qui con mia sorella, tutto sommato, e non so se merito o colpa, ma di Isabella la Cattolica, che ci ha cacciati dalla Spagna. Ecco. E allora questa regina Jezabele vuole fare la festa a Elia, no? E come già aveva riferito Amos, Elia dice: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. E si addormenta sotto un ginepro. E un angelo lo sveglia e gli dice: alzati e mangia. E lui vede un orcio d'acqua e quella che noi chiameremo una pizza. Mangia, beve, si addormenta di nuovo. L'angelo lo sveglia di nuovo e va per 40 giorni e 40 notti al monte di Dio, l'Oreb. Non dimentichiamo mai il valore simbolico che hanno i numeri nella Bibbia. Il numero 40 è veramente uno dei numeri fondamentali. 40 giorni, 40 anni, e lì, come aveva detto Amos, entra in una caverna. Quando ecco il Signore gli disse: che fai qui, Elia? Ha perso ogni speranza, non solo di vincere su Ahab, ed entra in una grotta. E voi avete sentito cosa ha riferito Amos su queste esperienze, cioè Elia ha fatto tutte le massime esperienze, potremmo dire, cosmiche, ma il Signore non era in queste cose cosmiche, in questi fenomeni giganteschi. Il Signore non era lì. E alla fine, dopo il fuoco, ci fu, e qui le Bibbie italiane traducono quasi sempre sbagliato. Io, quando si è fatta una revisione della Bibbia CEI, ho segnalato al Cardinale Martini una serie di correzioni, tra cui anche questo, perché il testo, la traduzione italiana diceva il mormorio di un vento leggero, e invece, come avete già sentito da Amos, col de mamma da ca, voce di silenzio sottile. Questa voce di silenzio, che si trova anche in altri appelli a Dio, per esempio c'è un versetto biblico che, facendo un piccolo gioco, mica moca baelim, mica moca baelim, si può tradurre non come letteralmente chi è come te tra gli dèi, ma si può tradurre chi è come te tra i muti. Bene, e qui questa voce di silenzio sottile, io ho fatto delle proteste di ogni genere alla CEI perché correggessero, e non mi ricordo se hanno corretto o no, perché questa è un'edizione precedente. Ma e cosa, quando c'è questa voce di silenzio sottile, cosa fa Elia? Si copre il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, si sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia, eccetera, eccetera. Questo versetto, col de mamadaka, è forse uno dei versetti più sublimi di tutta la Bibbia. Dio non è nel tuono, come molto spesso le religioni invece ci vogliono far credere, e tanto meno nei terremoti, nei lampi e nelle voci e negli urli dei falsi profeti, ma e in una voce di silenzio sottile. Queste parole, da parte nostra, dovrebbero essere meditate quotidianamente per conservare nella nostra coscienza un ritratto di Dio che non sia quello, per esempio, della Cappella Sistina o di Michelangelo, con un Dio che sembra un nonno violento. No, no, no. Voce di silenzio sottile. È una delle frasi bibliche, primo, che ci rivela più di ogni altra cosa Dio. Secondo, che è fraintesa più di tutte le altre. Elia, però, quando sente questa voce di silenzio sottile, capisce tutto. Ha colto, mentre tutti quei violenti fenomeni precedenti non l'avevano convinto per niente. E allora io vorrei dire che l'insegnamento che ci viene da questo episodio è: uno, di diffidare di tutti i frastuoni religiosi; due, di cercare Dio nel silenzio; 3, di ricordarci che Elia nel silenzio l'ha trovato. E io, per concludere, vorrei ancora dire 2 cose. 1, che Elia, per fortuna, viene da noi almeno una volta all'anno, nel Seder, come era stato detto prima, ma anche nel Seder si apre la finestra o la porta, perché le parole sono: venga il profeta Elia. Ossia, Elia non è un protagonista di una lontana storia, ma è il rappresentante di Dio in tutte le generazioni. Voglio, da questo libretto qui, di José Costa, si chiama l'autore, La Bibbia raccontata con il Midrash, edizioni Paolini, volevo leggervi qualche riga nel suo commento proprio a questo di cui parliamo adesso. Commento sulla, tra virgolette, morte di Elia. Per un certo numero di rabbini, Elia, essendo stato trasportato in cielo su un carro di fuoco, non ha conosciuto la morte. È diventato una creatura celeste simile agli angeli, e il suo ritorno sulla terra sarà visto come un segno che precorre la venuta del Messia. C'è naturalmente un'altra interpretazione, se no che ebrei saremo, se non... Rabbi José Ben Halaftà tuttavia ritiene che un uomo, per quanto giusto sia, non può superare i limiti della sua condizione e giunge persino a negare che Elia sia veramente salito in cielo. E il nostro testo mette in luce proprio questa tensione tra cielo e terra, divinità e umanità, eccetera. Ossia, non dimentichiamo mai quello che nella esegesi rabbinica si chiama davar acher, altre interpretazioni. Quando noi riflettiamo sulla voce di silenzio sottile, quante altre interpretazioni ci vengono intorno? Ma queste altre interpretazioni sono un segno che Elia non è ancora tornato, perché quando tornerà ci dirà qual è l'interpretazione. Anzi, non sono neanche sicuro che per dirci questo torni, o che, come dice una leggenda ebraica, noi ci metteremo tutti seduti intorno a un tavolo dove sta seduto Dio e gli faremo tutte le domande che questa voce di silenzio sottile ci aveva suscitato, lasciandoci però a bocca aperta. E allora Dio risponderà a tutte queste domande che noi gli abbiamo fatto salire con la preghiera, coi biglietti nel muro del pianto, con tante altre cose.